Buon anno. Sì, buon anno a tutti quanti. Buon anno perché noi iniziamo quest'anno il nuovo culto, è un culto che vogliamo dedicare al nostro Signore, degno di essere lodato e glorificato. Il messaggio di oggi sarà sul Salmo 34 e credo che in questo Salmo abbiamo qualche riferimento che vogliamo utilizzare alla nostra introduzione per lodare e glorificare il nostro Signore. È un salmo di Davide, che certamente Davide si trovava in un periodo molto difficile nella sua vita. Lui stava scappando via dal re Saul che lo voleva uccidere. E Davide ha dovuto affrontare diverse difficoltà, diversi pericoli, però il Signore lo ha liberato da tutti i pericoli, da tutte le difficoltà che lui è venuto a trovarsi. Cioè il Signore non lo ha risparmiato delle difficoltà, però il Signore era con lui nelle difficoltà e alla fine ne esce fuori questo salmo che inizia così: Io benedirò il Signore in ogni tempo. Quando benediciamo noi il Signore? Solo quando tutto va bene? No. Allora, il bello è che questo salmo dice in ogni tempo, nei tempi buoni e nei tempi cattivi, no? Come magari dovrebbe essere un matrimonio che noi stiamo insieme nei momenti buoni e nei momenti cattivi. Eh? La sua lode sarà sempre nella mia bocca. Cioè è facile leggerlo, però sperimentarlo nelle difficoltà sono due cose diverse. La sua lode sarà sempre nella mia bocca. Sempre cosa significa? In qualsiasi momento della giornata. Io mi alzo la mattina. Quale deve essere il primo pensiero? Eh? Il mio Signore che è con me, qualsiasi sia la difficoltà. Io mi glorierò nel Signore, gli umili udranno e si rallegreranno. E ora viene l'invito a noi come Chiesa, dice, celebrate con me il Signore. Allora, a un certo punto, il re Davide qui non solamente lui riconosce, loda il Signore, ma vuole anche coinvolgere tutti coloro che veramente hanno fatto delle esperienze con il Signore. E ditemi voi, chi è qui in questa sala che non abbia almeno fatto quell'esperienza che il Signore è buono, che il Signore è con noi e che il Signore è nelle nostre difficoltà, vero o no? Ok. Allora, celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Ed è quello che vogliamo fare adesso. Una domenica la nonna decide, no, decide, cioè sta in chiesa come ogni domenica, e questa domenica viene la nipotina con lei. Stanno al culto, il predicatore porta un messaggio e durante il messaggio la nonna viene veramente toccata nel profondo del cuore per via della parola di Dio. Non riesce a trattenere le lacrime, prende il fazzoletto per asciugarsi le lacrime. E prendendo il fazzoletto cade, era in volto la dentiera, cade a terra. E la nipotina dice: Ma nonna, nonna, ti è caduta qualcosa? Allora la nonna vede che la dentiera dice: No, no, non ti preoccupare, non è la mia, è quella di nonno. E dice: Perché ce l'hai con te? Allora la nonna dice, sai, ho dovuto prenderla perché ogni volta che faccio l'arrosto, il nonno proprio è preso dal gusto e alla fine non troviamo niente. Sì, ci fa ridere un po' questo esempio. A volte non ci si riesce a resistere al gusto. E quando il gusto ci prende, veramente dobbiamo o quella cosa nasconderla, oppure magari fare come ha fatto questa vecchietta che si è portata alla dentiera del marito, per essere più sicuri. Fra le funzioni del nostro corpo, c'è quella del gusto. Noi sappiamo che, diciamo, l'essere umano, almeno cinque sono i sensi che magari si dice che sono di più, però io ne conosco cinque, poi non so se ce ne sono altri. Comunque cinque è sicuro, e tra questi è quella del gusto. Che localizzato nel palato e nella lingua, veramente ci permette di assaporare i cibi e valutare anche la qualità del cibo. E normalmente ciò che abbiamo imparato a gustare durante la nostra infanzia, almeno ci sono delle cose e che io non riesco mai a dimenticare, il gusto che ho imparato quando ero piccolo, che tutt'oggi riesco a mangiare. Ora, scusate se prendo questo esempio, io vado matto per le lumache. Le lumache, diciamo, c'è una specie di lumaca giù da noi. In Puglia è tutta verde, con diciamo, la protezione corteccia bianca, non so, e sono sottoterra in poche parole. Vado matto. Altri, magari solamente a vederlo, a vederli, magari mia figlia sta alla distanza, però ho imparato da piccolo. A mangiare queste lumache e tante altre cose che certamente i miei figli che non hanno mai imparato non riescono. Peccato che non c'è il figlio di Francesco, Marco. Io mi ricordo di Marco quando era piccolino, che lui andava matto per i prosciutti fatti in casa che faceva Francesco. Tutt'oggi lui, diciamo, ha quel gusto che nessuno glielo toglie. Ora non so se voi vi ricordate, magari io so, per esempio, mi ricordo che mio papà diceva sempre a mia mamma le polpette che faceva mia mamma, nessuno riesce a farle. Eppure mia mamma si impegnava il più possibile, però quel gusto, no? E io veramente, diciamo, ho vissuto con mia nonna e devo dire che sì, erano buone, però non è che erano così speciali che... Invece però mio papà, quel gusto là, che poi pensate che all'epoca c'era più pane che carne dentro, non lo so. Mio papà non riesce a dimenticare quel gusto, non riesce. Quando parliamo di gusto, intendiamo anche il valore personale che diamo ad una cosa o a una persona. Cioè, non per forza dobbiamo parlare di gusto quanto riguarda gli alimenti. Per esempio, in base a certe scelte, magari si dice i gusti non si discutono, è una questione di gusti. Cioè, quando magari faccio capire all'altro, mamma mia, che gusto hai, no? E l'altro con buona ragione dice i gusti sono gusti, se questo piace a me. Piace a me, non vuol dire che magari debba piacere a tutti, però qui vediamo che ogni persona ha la sua libertà nella scelta del gusto. Mi ricordo di una coppia di credenti, lui ogni volta che ne aveva la possibilità, l'occasione, lodava sua moglie, ma la lodava giusto, cioè nel senso giusto, la lodava che gli dava una tale importanza, no? E devo dire che lui diceva è la più bella, cioè in verità, tra virgolette, no? Cioè non è che era la più bella, però lui diceva per me è la più bella, no? Cioè aveva un tale gusto, se possiamo dirlo così, per sua moglie, che per lui era la più bella. Il gusto può essere anche educato secondo i principi oggettivi, per cui possiamo dire con buona ragione che una persona abbia buon gusto o un cattivo gusto. E nella maggior parte dei casi il buon gusto deve essere anche imparato, bisogna fare le proprie esperienze. Ecco perché magari a volte noi insistiamo ai nostri figli di dire dai, provalo, e già a prima vista, vedendo, no? Vedendo, dicono no, non mi piace. E lì a volte ci arrabbiamo, perché sapete perché ci arrabbiamo? Perché è così buono che tu vuoi trasmettere quel buon gusto, no? Anche ai tuoi figli. E semplicemente, magari a volte diciamo, ok, provalo, se non ti piace, poi non insisto più. È vero? Conosciamo? A volte i nostri figli hanno fatto questa esperienza ed è diventato magari la ricetta preferita, proprio sul fatto di aver insistito a farlo provare. Certo che è una fatica, specialmente quando i bambini sono piccoli, e noi abbiamo dovuto faticare tanto con l'aglio e la cipolla. Alcuni dei miei figli ci sono riusciti, e Alex, il più grande, non siamo riusciti a convincerlo per l'aglio. Non so come non riesce, però è più forte di lui. Però ogni tanto in certe ricette lo prova. Però una cosa che non riusciamo, e io credo per tutta la vita, sono i champignons, i funghi. I funghi, proprio mi sembra che ce n'è più di qualcuno dei miei figli che con i funghi... Jonathan e Alex sono, Jonathan e Alex, quelli proprio sono negati per i funghi. Io ci vado matto, per me sono molto buoni. Perché sto prendendo questo esempio? Certamente voglio adattare questo esempio sul campo spirituale. Anche in Dio possiamo gustare una vera vita spirituale. E il Salmo, che certamente abbiamo già i primi versetti ascoltato, il Salmo 34, ce ne parla. Specialmente il versetto 8, molto interessante, è che nella versione Diodati c'è gustare, e nella Nuova Riveduta è scritto provate, però questa parola provate in ebraico è mangiare, gustare, cioè diciamo non è che sia sbagliato, però diciamo la versione Diodati traduce direttamente gustare. Allora qui dice provate e vedrete quanto il Signore è buono, provate e vedrete quanto il Signore è buono. E proprio per quanto riguarda il mangiare, lo stesso Gesù usa il mangiare come metafora per indicare il rapporto che lui aveva con suo padre. Per esempio, in Giovanni, il capitolo 4, leggiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 34, 4:34, leggiamo, Gesù disse loro: il mio cibo è far la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Cioè il Signore aveva il suo gusto per quanto riguarda il rapporto con il Padre nel fare la sua volontà. Cioè il mangiare preferito del Signore qual era? Fare la sua volontà. Sappiamo ancora apprezzare e gustare il meglio della vita nelle cose del Signore? O abbiamo perso il gusto, il palato per le cose del Signore? E magari abbiamo imparato ad apprezzare più il gusto che il mondo ci offre. Perché, miei cari, il mondo ha tanto da offrire. E la variazione dei gusti che il mondo offre sono immensi, a tal punto che ci portano a perdere il vero gusto per le cose del Signore. E tutto un tratto non è più la parola del Signore il mio piatto preferito, ma bensì quello che il mondo mi offre. Sapete quale fu il primo comandamento del Signore all'uomo? Quale fu il primo comandamento che il Signore ha dato all'uomo? Di prendersi cura degli animali? E lì in fondo ho sentito qualcosa? Ti sei avvicinato, però non tanto. Il primo comandamento. Prendete la Bibbia, il capitolo 2, versetto 17. Leggete cosa c'è scritto. No, 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 no. Il primo comandamento dato all'uomo. Mangia! Cioè, il primo comandamento che il Signore ha dato all'uomo è mangia. Interessante o no? Però la domanda è qui: mangia cosa? Cosa ha consigliato il Signore di mangiare? Allora è stato il Signore a indicare cosa mangiare. Mangiate di tutti questi alberi, eh? Però di un altro albero non ne dovete toccare. E lì è la metafora, miei cari, di quello che il Signore ci offre nel fare la sua volontà, ubbidire alla sua parola, e di quello che il mondo ci offre. Capite? Il primo comandamento il Signore ci ha ordinato di mangiare. Mangiare ciò che egli ci offre. Io lo trovo molto interessante questo aspetto. Perché se non mangiamo quello che il Signore ci offre, e vedete che quello che il Signore ci offre ha un gusto particolare, ha un gusto di pace interiore, di comunione con il Padre Celeste, di felicità, di gioia. E l'uomo non si è accontentato a questo gusto, voleva altro, voleva l'indipendenza, voleva mangiare per essere indipendente e dire: io mangio quello che voglio, io. Questo è un problema. Guardiamo i nostri figli, già da piccoli, e vogliono loro decidere cosa vogliono mangiare. Cosa vogliono mangiare? La cioccolata, i chips, gli hamburger, le patatine. Ogni tanto, ok, va bene, ogni tanto. Però se fosse per i nostri figli, mangerebbero ogni giorno. E non sto esagerando. Però un buon genitore, un buon padre, una buona madre può permettere questo? No. Perché gli va a offrire la frutta, la verdura, cose buone che abbiamo bisogno per crescere. Il Signore sa cosa noi abbiamo bisogno per crescere spiritualmente sani, affinché noi siamo felici, contenti, affinché noi spiritualmente possiamo essere veramente forti. Hai tu veramente gustato la bontà del Signore, tanto da volerla comunicare con entusiasmo ad altri? E qui vengo su un altro pensiero. Quando noi apprezziamo qualcosa, grazie, siamo così pieni, è molto interessante vedere un po' su WhatsApp le ricette, come si trasmettono, oppure su Facebook, magari le ricette, come si prepara questo, come si prepara quest'altro. Cioè lo trovo interessante, talmente interessante e importante che vogliamo comunicarlo ad altri. Cioè io ho imparato un nuovo gusto, una nuova ricetta, e qual è il mio desiderio? Condividerlo con altri. Non me la tengo per me. Ogni tanto mia mamma gli veniva chiesto, ma Mimina, ma mi potresti dare questa ricetta? Mia mamma girava intorno. Sì, poi te la do, perché era gelosa. Perché non voleva che nessuno apprendesse quella ricetta. Quel gusto doveva rimanere unico suo. Yeah? Però normalmente non è così. Yeah? Non è così perché vogliamo trasmettere questo gusto, e certamente stamattina minimo 5-6 volte mia mamma ha chiamato mia moglie, perché chiede come fai tu questo e come fai tu questo, no? E lo trovo molto interessante, dove veramente ci impegniamo a voler entusiasmare gli altri in quello che noi gustiamo. Però non sempre lo stesso entusiasmo ce lo abbiamo per quanto riguarda di trasmettere quello che io sto gustando del Signore, quello che io sto provando e sperimentando del Signore. Perché io mi chiedo, se siamo così entusiasti nel comunicare cose, ma tra virgolette potrebbero essere anche buone, però a volte anche banali, se consideriamo l'importanza di voler trasmettere agli altri, guardate quanto è buono il Signore. Perché a un certo punto il salmista, la sua esperienza qual è? Io sto gustando quanto è buono il Signore, e io voglio che anche voi lo possiate provare e vedere quanto è buono. Sapete perché a volte non riusciamo a trasmettere agli altri quell'entusiasmo che possano fare le stesse esperienze con il Signore? Perché forse non le stiamo facendo nemmeno noi. Magari una ricetta che a noi ci è riuscita male, pensate che magari con entusiasmo cerchiamo di darla agli altri? Sapete cosa dice mia moglie? Quando qualcosa non gli riesce, non la faccio mai più. E la giornata non è più buona. Sì, perché ha dedicato tempo, amore, entusiasmo, e poi non... Cioè la cosa che più a mia moglie veramente gli dà i nervi è quando una cosa non gli riesce. Selenia, conosci, vero? La mamma. Yeah. Se parliamo di gusti, possiamo anche parlare un po' su altri campi. È una questione di gusti, abbiamo detto, che non si basa solo sulle cose del mangiare. Magari io, scusate se prendo questo esempio, ho trasmesso l'entusiasmo del calcio, della squadra Juventus ai miei figli. Infatti Jonathan ora sta a Torino. Sua moglie è riuscita a fargli un regalo e gli ha regalato un biglietto a Torino. Torino è Juventus Cagliari e sta lì adesso. No? Magari Giuseppe, posso immaginare che magari ai suoi figli gli trasmette l'entusiasmo, il gusto, yeah? Sicuramente, questo, vedi, è sicuro. No? Allora la nostra passione cerchiamo di trasmetterla e di comunicarla a chi? Anche ai nostri figli. Per le macchine, per il calcio, per la musica, per gli animali. E io credo che in tutto ciò non c'è niente di sbagliato, no? Va bene così? Eh? Ma sappiamo noi però comunicare ai nostri figli la passione, l'entusiasmo per la bellezza e la bontà del Signore? Siamo altrettanto, e magari ancora di più, così bravi a trasmettere cosa significa, figli miei, impariamo da piccoli a gustare e provare quanto è buono il Signore. A me mi piace molto questo esempio che più di qualche volta è stato portato, ultimamente è stato portato, ed è ciò che noi trasmettiamo ai nostri figli. Laura e Marco hanno sempre il problema del parcheggio vicino a casa. E magari, non so, mi sembra che sia stato Matteo, no? Matteo a dire, papà, mamma, preghiamo, no? Preghiamo per un parcheggio. Perché un bambino arriva magari a dire qualcosa del genere? Perché? Perché qualcosa gli è stato inculcato. E il Signore risponde anche alla fede di un bambino. Sapevate voi, una chiesa che veramente si è trovata in difficoltà, molti membri di questa chiesa erano agricoltori e in un paese era un periodo dove la siccità aveva distrutto veramente molti contadini. A tal punto che una sera avevano deciso di riunirsi in chiesa e pregare il Signore affinché mandasse l'acqua. E certamente c'erano anche bambini che sono stati coinvolti a sentire e a partecipare. E un bambino nella sua semplicità, sapendo che ora noi ci stiamo riunendo per pregare affinché Dio mandasse l'acqua, si prese con sé l'ombrello. E i genitori gli dissero, figlio mio, ma l'ombrello, sono mesi che non piove, che fai con l'ombrello? No? E lui nella sua semplicità, ciò che gli è stato, diciamo, inculcato, dice, io mi sto preparando all'acqua quando pioverà, me lo porto con me l'ombrello. No? Cioè un bambino che veramente ha gustato, ha provato, perché è stato guidato, portato. E ora io mi chiedo, perché qui il versetto 8 dice, provate e vedrete. Cioè bisogna prima provare, prima gustare. Ecco perché, diciamo, qui i genitori hanno ragione a dire, ma nel solo vedere non puoi dire che non ti piace. Devi prima gustare e poi vedrai se ti piace oppure no, e non al contrario. Cosa vedono gli altri in te? Quale entusiasmo, quale gusto stai tu trasmettendo agli altri? Cosa stai gustando? possono vedere i tuoi figli e anche altre persone che tu hai la passione per il pregare, nel leggere la parola di Dio, nel sentire che tu in ogni occasione parli del Signore? O ti vedono solo gustare le cose del mondo? Credo che sia una domanda molto scottante questa. L'appello fiducioso e gioioso che ci fa il salmista nel Salmo 34, dove dice: gustate e vedrete quanto il Signore è buono, viene alla fine di una serie di testimonianze, di esperienze, che il salmista ora vuole condividere insieme a noi. Cioè è la stessa cosa quando magari abbiamo qualcosa a cuore e abbiamo fatto un'esperienza con il Signore. Abbiamo visto quanto il Signore è buono. Allora veniamo qui davanti, ma non per il fatto di venire qui davanti, ma perché vogliamo coinvolgere anche gli altri a vedere e a gustare quanto Dio è buono. E io credo che sia molto importante dare testimonianza. Noi abbiamo sentito due domeniche fa, se non mi sbaglio, vero Rosalia, la tua testimonianza, due domeniche fa o tre? Due. Eh? Due. Due domeniche fa abbiamo visto quello che il Signore ha fatto nella vita di Rosalia. Ma la gloria va a Rosalia o va al Signore? Abbiamo visto quanto Dio è grande, abbiamo visto come Dio interviene nella nostra vita e io sto in un certo senso provocando quel desiderio anche nella vita dell'altro a fare la stessa esperienza. Il salmista ora vuole condividere insieme ad altri e lo scopo qual è? Per lodare Dio, per vedere quanto Dio è grande e buono. Vedete, non basta fare questa esperienza. Bisogna veramente provare uno stesso. Uno stesso deve provare, deve fare la propria esperienza. Il sentire dire è buono. Ed è buono fino a un certo punto a essere invitato a partecipare anche. Allora a un certo punto nel versetto 4 vediamo e dice: ho cercato il Signore ed egli mi ha risposto. Ho cercato il Signore. Allora nelle sue difficoltà il salmista fa questa esperienza e dice: nella mia difficoltà ho incominciato a cercare il Signore. Non ha aspettato che il Signore viene da lui, è andato lui dal Signore. Avete mai voi visto che il medico viene a trovare voi quando state male? O dovete voi comunicare il fatto di stare male? Ok, prima i medici venivano anche a casa, però bisognava anche chiamarlo. Lo devo cercare il medico. Il Signore io lo devo cercare. Però quando io cerco il Signore non mi respinge, no? Mi riceve. E cosa dice qui il salmista? Il Signore mi ha risposto. Perché? Perché l'ho cercato con tutto il cuore. Dio va cercato. E cercare, devo dire la verità, è un impegno. Avete mai voi perso qualcosa e poi la cercate? Quanto impegno è? Bisogna dedicarsi, bisogna concentrarsi, bisogna essere completamente concentrati a riflettere dove ho messo quella cosa. Cioè in quel momento tu sei solo con un solo pensiero, quello di ricordarti dove hai messo. Cioè cercare qui è una parola molto forte in ebraico, che chiede un impegno intensivo. Cioè, in che maniera quando io sto male, sto cercando il Signore? Perché se tu cerchi superficialmente, allora a volte succede che mio figlio Alex dice: mamma, sto cercando le chiavi, tu le hai viste? No? Allora mia moglie dice: cerca più, no? Con impegno. Hai guardato là, 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 là? E non aveva guardato. Cioè, in un certo senso, se lui si sarebbe impegnato, dedicato, non c'era nemmeno bisogno di dire a sua madre: mamma, hai visto le chiavi? Perché non voleva impegnarsi. Cioè, il fatto di riflettere, cercare, era troppo impegnativo e voleva in un modo più facile chiedere alla mamma dove stanno le chiavi, perché di solito a volte funziona. Però non è questo. In questa maniera noi non riceviamo la risposta del Signore. La risposta del Signore noi la riceviamo quando lo stiamo cercando con impegno. E qui questo salmista lo fa. Il versetto 5, molto interessante, dice: quelli che lo guardano, lo cercano, lo guardano, sono illuminati. Allora, ecco un gruppo di persone dal volto ora felice e sereno, perché guardando il Signore loro sono stati illuminati e ora stanno testimoniando. Bisogna guardare con fede. Guardare con fede il Signore. E qui, in questo versetto 5, mi è venuto un pensiero. Vi ricordate voi quando il popolo di Israele peccò contro Dio nel deserto e Dio, per punizione, mandò dei serpenti? Sapete cosa hanno fatto questi serpenti? Mordevano il popolo, poi gridarono a Mosè. Mosè gridò al Signore: Signore, salvali. E cosa disse il Signore a Mosè? Fai un serpente di rame e attorciglialo a un bastone e innalzalo. Guardate un po' in Numeri 21, capitolo 21, versetto 9, dice: Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra un'asta. E avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi, cosa c'è scritto? Guardava il serpente di rame, restava in vita. Ma come doveva guardare? Doveva guardare, e solo così veniva la guarigione, doveva guardare con fede che la soluzione sta nel fare ciò che Dio ha chiesto. E lo stesso esempio lo troviamo quando Gesù parla a Nicodemo, quando Nicodemo va a trovare Gesù e dice: e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così il figlio dell'uomo deve essere innalzato. Cosa intendeva? Gesù in croce, sulla collina Golgota. E tutti coloro che guardavano con fede, capite? C'è un modo di guardare e un altro modo di guardare. Io quando sto cercando il Signore, vado dal Signore, però poi mi concentro in Lui, guardo Lui con fede per ricevere l'aiuto. E poi nel versetto 6, questo afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito. Abbiamo tre verbi qui, in questi tre versetti. Lo ha cercato, lo ha guardato e lo ha gridato. Cioè, ha gridato. Noi abbiamo una serie di esempi nel Nuovo Testamento, quando le persone andavano a cercare Gesù, che le persone gridavano a Gesù: Gesù, abbi pietà di noi. Signore Gesù, aiutaci. E c'era Bartimeo, per esempio, che magari il Signore andò oltre e lui incominciò a gridare più forte. E i discepoli gridavano, stai zitto, stai zitto. E quello gridava ancora più forte. Il Signore sentì il grido pieno di fede per ricevere l'aiuto. E il Signore si fermò e disse, chiamatelo, fatelo venire. E gli disse, cosa vuoi? Signore, voglio essere guarito. Alzati, la tua fede ti ha guarito. Perché queste testimonianze? Perché vengono qui elencate delle testimonianze? Perché alla fine queste testimonianze portano a lodare e glorificare il Signore. Perché il titolo di questo salmo è La lode per la liberazione del Signore. È come il salmista volesse dire, per grazia di Dio noi abbiamo sperimentato la presenza e l'opera di Dio. Anche voi però potete fare la stessa esperienza. Gustate e vedrete quanto è buono il Signore. Allora, con il solo vedere non basta, miei cari. Bisogna provare, bisogna gustare veramente il Signore. Forse qualcuno mi dirà, Giuliano, un tempo riuscivo veramente a gustare e apprezzare le cose del Signore. All'inizio, quando mi sono convertito, convertita, provavo una gioia, un'esperienza particolare con il Signore, però ora non riesco più. E bisogna domandarsi, può essere che io ho perso il gusto nel Signore? Può essere? Sapete come si può perdere il gusto? Quando noi siamo malati, abbiamo la febbre, avete mai fatto l'esperienza di mangiare e non riusciamo a gustare quello che stiamo mangiando? È vero o no? Non riusciamo a gustarlo. A parte che non riusciamo a gustarlo, ma non abbiamo nemmeno appetito. Allora, ci sono due errori che facciamo. Primo, che dovrei mangiare per mettermi in forza, e quello che magari mangio non riesco più a gustarlo. Cosa ci fa capire questo esempio? Appunto, perché può darsi che noi abbiamo perso il gusto per il Signore perché siamo spiritualmente malati. Il peccato, la disubbidienza, il fatto di non dedicare tempo al Signore, di dedicarsi non con la parola di Dio, ma dedicarsi con altre cose, questo ci porta spiritualmente a diventare più deboli, malati e a perdere il gusto del Signore. Allora dobbiamo andare dal Signore e dire, Signore, io voglio veramente e nuovamente avere il gusto per te. Io voglio veramente approfondire cosa significa avere quel gusto. Voglio provare quanto tu sei buono. Perché anche se noi non lo crediamo che il Signore è buono, il Signore continua a essere buono, continua a essere fedele. E siamo noi che stiamo sbagliando. Siamo noi che ci stiamo allontanando, siamo noi che a un certo punto mi piacciono altre cose e non più le cose del Signore. Voglio concludere. A volte, non sempre, abbiamo voglia, abbiamo il gusto di pregare, di leggere la parola di Dio e di venire alla presenza di Dio. Siamo sinceri, è vero o no? Eh? Ci sono momenti dove ho voglia a qualcos'altro, però c'è il proverbio che dice mangiando viene l'appetito, viene mangiando, grazie, l'appetito viene mangiando, e poi incominciamo nuovamente a gustare, eh? Magari a volte Dico a mia moglie, vedi Daniela, sto preparando questo e questo, tu ne vuoi? Lei mi dice: no, non ne voglio, non ne voglio. Vedi che sto facendo tanto per me. Cioè, glielo faccio la quantità, no? Infatti questo esempio l'ha portato mio figlio con sua moglie, proprio domenica, ti ricordi Cerito, no? Domenica scorsa. E poi preparo, si avvicina, dice: però un po' voglio provare, un po', perché mi è venuto l'appetito. Prova, ma prova, poi prova. E provo un altro poco e ho detto: vabbè, va, vado a preparare ancora qualcosa in più. Cioè, è vero, è vero. E così è con le cose del Signore. Sapete una cosa? Il Signore è buono. Quando noi mangiamo dal Signore, è sempre buono, sempre. Tu lo devi solamente provare. E quando tu lo provi, ti rendi conto: mamma mia, quanto sei buono, Signore. Questa è l'esperienza che voleva trasmettere il salmista. Prova e tu stesso vedrai. Cioè, è una questione solamente di provare e non c'è bisogno nemmeno che io ti dia la testimonianza, perché l'esperienza la farai tu stesso. L'esperienza la farai tu stesso. Questo è il senso di questo salmo. Fai tu stesso l'esperienza. Quando io parlo del Signore alle altre persone, non posso convincerle. Sapete cosa gli dico? Questa esperienza la devi fare tu personalmente. Prova e poi vedrai. Amen.